Io ho già parlato molto e adesso parlerò abbastanza poco. Le cose che diceva Matteo Mantra sono sacrosante e giustissime. Autonomia e indipendenza concesse dal mercato, date dal mercato, esistenti all'interno di un sistema capitalistico. Beh, punto. Io le tratto in questo libro, no, abbastanza ampiamente, ma allora, autonomia e indipendenza, no, sono sicuramente caratteristiche dell'imprenditore, no? E dell'imprenditore che è successo, perché comunque rischia, eccetera. Già per il lavoratore dipendente le cose sono diverse, che autonomia e indipendenza è? Ce l'ha autonomia e indipendenza quando, in condizioni di piena occupazione e con forti protezioni di welfare, è in grado di lasciare un imprenditore che non gli piace, lasciare un'impresa che non gli piace, andare in un'altra. Erano le condizioni che noi avevamo negli anni 60. Negli anni 60, cioè i miei figli hanno, mia figlia, adesso lei è stata fortunata, voglio dire, molti dei ragazzi che vedo adesso all'università hanno un destino di precario. Allora, in queste condizioni, e specialmente in settori dove esiste la possibilità di essere occupato nel pubblico, le condizioni di ricatto da parte dei capitalisti privati o pubblici sono fortissime, evidentemente, no? Nei confronti di persone che, quindi a seconda dello sviluppo del ciclo capitalistico o delle condizioni sociali diverse. Guardate, è una cosa che ha a che fare, diciamo, con condizioni, con situazioni geografiche, situazioni cicliche, situazioni temporali. Nel sud possiamo dire che le condizioni di autonomia, no, da parte del singolo cittadino, essendo il mercato del lavoro malfunzionante, essendo più forte l'influenza del pubblico, eccetera, sono minori che non nel nord, e negli anni 60-70 erano superiori alle condizioni a quanto sono adesso. Perfetto. È così. Io accetto in pieno questo tipo di obiezione. No, naturalmente per quello che un riformista si deve combattere allo scopo di generare una situazione sia a livello internazionale. Qui è difficile perché, diciamo, le democrazie hanno una inevitabile base nazionale, mentre alcuni dei fenomeni che danno origine a queste fluttuazioni nell'indipendenza vera, reale dei cittadini, hanno cause internazionali. Quindi se esistesse una democrazia internazionale, una democrazia cosmopolitica, no, le cose sarebbero diverse. No, ma anche a livello di singole nazioni il problema è creare un insieme di condizioni in cui la sicurezza, no, del cittadino sia al massimo possibile date le circostanze, voglio dire. Ed è sicuramente possibile crearle, per esempio, no, combattere per un insieme di sussidi di disoccupazione reali, no, e più ampi di quanto ci sono, però fate conto, una rete di assistenza basilare che consenta questo, è possibile anche in condizioni di penuria, quindi trovare le risorse nell'ambito delle fasce alte della distribuzione del reddito. Cioè, fa parte di quella battaglia riformistica che noi, nella quale noi siamo impegnati. Comunque, il problema è trattato, diciamo, nell'introduzione, data la sua enormità, non è che mi sia sfuggito. Luca, Berlusconi rappresenta la maggioranza. Questo non è vero, voglio dire, in ogni caso rappresenta comunque una fascia molto consistente dei cittadini, dei nostri cittadini che continuano a votarlo, no? Questo perché suggerisci non vogliono l'intromissione dello Stato, perché sono stati convinti che lo Stato gli mette le mani nelle tasche e che, nonostante, diciamo, le mani nelle tasche, la quantità di tasche svuotate nel periodo in cui ha governato Berlusconi sia esattamente la stessa della quantità di tasche svuotate di quanto ha governato il centro-sinistra, no, esattamente, cioè, la pressione fiscale non è cambiata in Italia e non è destinata a cambiare, no, finché non si pone attacca il problema dell'evasione fiscale, o si attacca a una serie di problemi strutturali che fanno sì che, e finché non si riduce il debito, voglio dire. Cioè, i cittadini italiani sono convinti di questo, no? Lo dici? Si sbagliano, molto semplicemente. E noi, voglio dire, non siamo riusciti a fargli capire che si sbagliano. Basterebbe il dato sulla pressione fiscale, no? Che mostra come si sbagliano. Basterebbe il dato sulla necessità di eliminare il debito, voglio dire, si sbagliano. No? E soltanto grazie a una sua superiore capacità di comunicazione e ma un insieme di fenomeni che hanno a che fare con quell'episodio che è drammatico, che c'è stato in Italia e che ha comportato la rottura dei vecchi partiti politici, il 92-94, è ciò che ha prodotto Berlusconi, cioè l'ondata populistica che si è creata allora. Ed è questa roba che è stata talmente devastante, questa ondata populistica, che la frase che si dice adesso quando si difende la riforma, eccetera, no, vi pongo questo problema. È una frase rivelatrice. Ah, chiedo scusa. È una frase rivelatrice quella con cui si sostiene la riforma della giustizia che attualmente è presentata come legge costituzionale. Se non ci fosse stata questa riforma, non ci sarebbero state mani pulite. E pensateci. Io penso che le mani pulite sia stato un fenomeno disastroso, no? Nei suoi effetti, col senno di poi. Cioè la distruzione di questi due partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, è stato un fenomeno disastroso, è stato un fenomeno che ha concesso a Berlusconi di entrare in politica, naturalmente. No, lui è entrato, diciamo, no, quasi quasi agitando il cappio come facevano i leghisti, d'accordo? E poi ha girato completamente quando i giudici sono rivolti contro di lui. Se noi pensiamo un attimo in questo momento al fatto che la sua condizione, che lui non era credibile, ovviamente, come persona che sostiene una riforma della giustizia, perché è esattamente contro la giustizia che lo persegue. Ma il fatto che nel 92-94 è stato distrutto il sistema politico italiano, un fenomeno inconcepibile in Europa. Un fenomeno che a sua volta ha a che fare con la democrazia bloccata dei 40 anni precedenti, eccetera. Cioè, riflettete su una cosa del genere, perché sono gli effetti imprevisti. La storia è piena di ironie e di effetti totalmente imprevisti. Abbiamo distrutto i partiti politici, abbiamo ottenuto un sistema, no, che è per molti aspetti peggiore del precedente, o comunque che consente una cosa di questo genere. Quindi quando dovete riflettere sulla riforma della giustizia, pensate anche a questo. Allora, io credo che lì l'unica via d'uscita è quello semplicemente di mostrare, riuscire a convincere gli italiani, al di là di questa spaccatura drammatica tra berlusconiani e anti-berlusconiani, che paralizza qualsiasi ragionamento, no? Che crea due tifoserie al posto di un'analisi razionale e semplicemente abbastanza ragionevole della situazione in cui siamo, no? E questo è il disastro nel quale noi viviamo, no? E insomma, questa cosa qui dobbiamo uscirne, e le cose che afferma Berlusconi, diciamo, sul mettere le mani nelle tasche degli italiani sono totalmente false. Qualsiasi tipo di propaganda va indirizzata a cercare di riportare, diciamo, un po' di senno, un po' di ragionevolezza, un po' di moderazione intellettuale, un po' di prendere decisioni sulla base dei fatti, che qui manca, perché le decisioni sono prese sulla base di tifoserie dovute al tipo di sistema politico in cui noi siamo entrati, a questo bipolarismo urlato e rissoso in cui siamo entrati, in cui, guardate, responsabile fondamentale della tifoseria è ovviamente Berlusconi, ma noi siamo cascati in pieno in questo gioco, totalmente in pieno in questo gioco. Cioè Di Pietro e gli altri costruiscono tifoserie che sono altrettanto irragionevoli e irrazionali, non suscettibili di convinzione razionale che non gli altri. E il duro compito dei riformisti in questo contesto è quello di spezzare queste tifoserie, cercare di convincere che non ha fatto vero. Vedi, non è una tifoseria così radicata, cioè lui cerca il più possibile, dove c'è una tifoseria vera, no, non basata su Berlusconi, no, ma basata su pregiudizi profondamente radicati nella cultura politica del paese, questo negli Stati Uniti, non è tanto qui. Cioè la decisione della corte, diciamo, della legislatura del Wisconsin, se non mi sbaglio, nel Wisconsin, vero? Sì. No, di praticamente paralizzare, distruggere il sindacato, perché di questo si tratta fondamentalmente, è un qualcosa che ha a che fare sicuramente con l'estremizzazione, no, irrazionale, eccetera, ma basate però su una cultura politica che non c'è mai stata in Italia e che lo stesso Berlusconi non ha mai attaccato, no, il sindacato, ho cercato di dividere, ho cercato di spezzarlo, ma grosso modo non ho mai fatto una politica iperliberale. Cioè, si sbaglia profondamente chi crede che Berlusconi sia un liberale. Non ha fatto niente, no, di liberale, semplicemente ha galleggiato utilizzando la sua superiore capacità di convinzione e suonando il suo straordinario piffero, no, ma non sulla base di pregiudizi radicati antipubblico, no, esistenti. In Italia si sono costruiti un insieme di pregiudizi antipubblico, ma nel senso antipubblico politico, anti-Roma, anti-meridionali, anti-immigrati, in un pezzo importante della cittadinanza qui nel nord. Quella è la cosa più radicata e potenzialmente più pericolosa, perché quella in realtà è molto, no, ha un radicamento maggiore. Berlusconi non ha fatto nulla di tutto questo. Io credo che noi dovremmo semplicemente, diciamo, dire la verità, dire come le cose stanno, e, no, questo è un po' la cosa. Quanto alle culture confuciane, quanto al come lei saprà, voglio dire, c'è una una fondazione americana di New York, si chiama Freedom House, la quale fa un censimento molto dettagliato e molto accurato delle democrazie del mondo, nel mondo. Ed è un non va nei dettagli, cioè, ovviamente la Cina non appartiene a queste democrazie, perché sono democrazie che il carattere fondamentale è che c'è un voto libero e segreto a periodi regolari, quindi ovviamente una cosa del genere non c'è in Cina. E però è molto interessante questa cosa, e recentemente un nostro amico che si chiama Eugenio Somaini ha scritto un libro, interessante del mulino, che si chiama Geografia della democrazia, in cui sui dati Freedom House e su altri dati fa un'analisi, diciamo, mondiale, no, delle democrazie. Il fenomeno che è stato fuori è impressionante, ha ondate cicliche successive, no? Allora, queste caratteristiche delle democrazie sono non soltanto il pezzo, diciamo, politico elettorale, che è il pezzo fondamentale, ma anche il pezzo della tutela dei diritti, no? Dell'indipendenza della magistratura, no? Dei diritti che sono assicurati, cioè anche gli altri pezzi che erano venuti prima della democrazia e che hanno a che fare con la grande esperienza liberale europea, fondamentalmente quella che comincia il suo cammino dopo le guerre di religione, no? E sfocia poi nelle grandi rivoluzioni alla fine del Settecento, voglio dire, no, la concessione dell'ente, concessione dei diritti, no, tutti questi caratteri sono visti, no, in maniera dettagliata, no, e fa vedere come si sviluppano. Sulla base di questi caratteri fanno una gerarchia delle democrazie. Guardate, la democrazia non è una cosa che o c'è o non c'è, non è un sì o no. Cioè, la democrazia è una gradazione, no, per cui si passa da ottime democrazie, le uniche ottime democrazie sono quelle dei piccoli paesi nordici, che hanno tutta la garanzia dei diritti, delle assistenze, delle cose che sono necessarie affinché la gente partecipi al processo democratico e sia totalmente garantita, no? E abbia le possibilità di partecipare. Da queste poi sfumano, no? Noi per esempio siamo sicuramente una buona democrazia, ma non un'ottima democrazia, perché è un insieme di caratteristiche, tipo la libertà di stampa, la non concentrazione dei mezzi televisivi, altre cose del genere, noi non ne abbiamo. No, abbiamo elementi, l'efficienza della pubblica amministrazione eccetera moltissimo con la qualità democratica, perché il welfare state passa attraverso l'efficienza della pubblica amministrazione, e se questa è inefficiente, no, i diritti sociali non vengono garantiti, non vengono, insomma, tutto questo, fate conto, ottime democrazie quelle nordiche, prendono un voto alto, un voto più basso lo prendono i paesi che hanno fondato la democrazia, Regno Unito, Inghilterra, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, molto più basso, perché le condizioni di distribuzione del reddito, di efficienza eccetera non sono molto. Noi veniamo dopo, la Spagna ci batte, perché ha un'efficienza della pubblica amministrazione, no, molto migliore della nostra, e perché ha una condizione della stampa e dei media più pluralistica della nostra, d'accordo? Quindi è meglio di noi, poi veniamo noi, ma è il gruppo delle buone democrazie, in cui i dati, diciamo, costituzionali e i dati liberali sono pienamente garantiti. E poi tutta una gamma, ovviamente, in cui, diciamo, sono ancora democrazie quelle dell'India, ma veramente democrazie al limite, voglio dire, sono le democrazie della Giamaica, voglio dire, tenete presente, in cui se tu non voti come il capo del governo ti assassinano, voglio dire, mettiamo così per dire, sono cattive democrazie, sono ancora incluse nelle democrazie, e poi abbiamo un insieme di stati che stanno tra, diciamo, tra le democrazie e le non democrazie, fino ad arrivare all'estremo di paesi come l'Arabia Saudita, che non sono democrazie per niente, cioè in cui anche il diritto di voto eccetera non esiste, altre cose. Quindi pensate alla democrazia come un chiaro scuro, voglio dire, che comincia dal molto chiaro, anche quello criticabile, e va a un molto scuro. Quindi questo è un po' la gamba. L'influenza della cultura, del retaggio culturale, no, sulle democrazie è un fenomeno molto studiato, ovviamente, ed è un fenomeno molto delicato da studiare, perché entriamo in un regno soft, come dicono gli analisti sociali, qui non ci sono dati duri, ci sono tantissimi episodi, ci sono alcuni, però detto questo, ma sicuramente è un fenomeno di grandissima influenza. Come evolverà, e se quando grosso modo dal retaggio confuciano, no, che insiste di più sulla solidarietà e sulla responsabilità verso la famiglia e il paese, la famiglia e la comunità, ciò che non nasce dall'individualismo rivoluzionario dell'Europa, no? Non nasce da lì, nasce da una concezione profondamente diversa. E quando, diciamo, la Cina, no, riuscirà a dare un grado sufficiente di protezione dei diritti individuali di espressione del dissenso, no? Senza essere messo in galera, e beh, potrà, diciamo, ottenere, diciamo, il migliore dei mondi, diciamo, la speranza che vada a ottenere il migliore dei mondi, un mondo in cui c'è responsabilità alta verso la società e quindi restrizione delle proprie, diciamo, dei propri impulsi estremamente individualistici, e ugualmente non per chi li vuole esprimere li possa esprimere. Chi lo sa, io mi auguro questo, può avvenire che si rompa tutto, ovviamente, però non metterei una croce sulla loro diversità, no? L'egiziano che mangia il panino e rifà kickboxing, anche lui viene da una, diciamo, da un retaggio culturale che, nonostante tu credi, è molto più simile al nostro di quello confuciano, non è poi così simile al nostro, nel senso che i pericoli di congiunzione tra un giudizio morale e un giudizio politico legale sono troppo, al momento sono troppo forti nelle culture con radici islamiche, grosso modo. Tra peccato e reato esiste ancora un passaggio troppo breve in queste culture, no? Infatti origine del fondamentalismo e altre cose del genere, e anche lì però la mia speranza è alta. No, ci sarà un blending, una miscela di caratteri di queste culture, sono grandissime culture. La cultura fucciana è una cultura straordinaria, è una cultura veramente straordinaria, no? Che insiste moltissimo sulla responsabilità verso la comunità e verso la famiglia. Però guardate, il potere corrosivo dell'individualismo capitalistico, di quel fenomeno che Marx aveva analizzato, il potere corrosivo di questo su queste antiche culture è profondissimo. Capitalismo significa individualismo, voglio dire, e dopo un po' che sei stato individualista dal punto di vista economico, finisce essere individualista anche dal punto di vista politico-sociale, voglio dire, quindi e infatti l'attenzione con cui il ceto confuciano oggi al potere cerca di tenere sotto controllo, ma questo è molto alto. Che poi ci sia un'enorme discussione all'interno di un gruppo dirigente allargato e, aggiungo, di straordinaria qualità. Questi sono dirigenti straordinari. Potere di controllo, spero che continui per un po', e che, diciamo, l'elemento individualistico democratico emerga con la lentezza necessaria a non creare disastri in quei paesi. Però questo è il mio giudizio un po' scettico e realistico, no? Che coloro che i quali si scatenano per i vari Tiananmen che possono succedere ovviamente non condividono. quindi ma per dire, non porrei una croce sulle culture di origine, e tenete presente che l'elemento corrosivo o creativo, no, dell'individualismo di mercato è poderoso, e quindi alla fine ovviamente è questo che vince. Forse vincerà in mezzo a disastri tremendi, no? Forse no, speriamo di no.